Riprendiamo la nostra riflessione sui salmi a partire dal Salmo 89, di cui leggeremo i primi 19 versetti. L'ho suddiviso, come vedete, in diverse parti. Sul foglio trovate 1, 2, 3, 4. Di per sé, strutturalmente, sarebbe diviso in tre. Ma siccome la seconda parte potrebbe essere divisa a sua volta in due, allora ho preferito dividerlo in quattro. Sembra un gioco di numeri, ma adesso capirete perché. Intanto vediamo questo Salmo 89, il titolo che io ho dato: Inno alla bontà del Signore, fedele con Davide, suo servo. Cercare di capire qual è il contesto di questo salmo, gli autori dicono, gli studiosi dicono che è un salmo composito, probabilmente la prima parte descrive un'intronizzazione regale e poi dopo l'ultima parte invece l'orizzonte più tenebroso, cioè Israele che invece si trova in una situazione disastrosa. Personalmente, cercando di consultare un po' anche altri commentari, sono arrivato a conclusioni diverse. Cioè, io penso, ma io sono il signor nessuno sulla Bibbia, quindi non è che... io penso che sia un salmo che è nato durante l'esilio, cioè un momento in cui Israele sta vivendo una situazione difficile e quindi va a vedere che cosa Dio ha promesso, quali sono stati i doni. In fondo è il ricordare, perché il ricordare ti porta nel cuore, ricordate, ricordare, la parola italiana, già c'è dentro la parola latina cor cordis, che vuol dire cuore, per portare nel cuore le cose che Dio ti ha dato. Allora, quando tu ricordi ciò che Lui ha fatto, ricordate che anche Gesù nell'ultimo discorso, nell'ultima cena in San Giovanni, dice che lo Spirito Santo anamnesei, cioè vi ricorderà tutto quello che io ho fatto, che ho compiuto. Cioè quando sei nel momento della difficoltà e rischi di andare in crisi, ebbene sarà proprio un momento in cui è necessario ricordare, no? Quando una coppia va in crisi è necessario ritornare alle origini, come eravamo, da dove siamo partiti, che cosa abbiamo vissuto all'inizio, perché si fa in fretta a seguire l'emozione e lasciarsi portare poi da colpi di testa. Allora il riportare indietro, rivedere, guarda da dove sono partito, come il Signore mi ha condotto, guarda quali sono le sue promesse, questo è vero. Quando io guardo ciò che sto vivendo mi domando, ma Signore perché, come mai? Però guardando indietro e vedendo ciò che Lui ha fatto mi dico, allora c'è ancora una possibilità, Lui non si arrende di fronte al male, Lui ha promesso e manterrà, non so come, non so quando, ma Lui mantiene. Ricordate che nella Bibbia ci sono le cose più strane, per esempio ci sono conservate delle promesse di Dio che non si sono mai avverate così come sono state scritte. Per esempio ci tornerà tutti quanti, tutti i popoli saranno con Israele, eccetera. E finalmente arriverà un sole di giustizia, però l'hanno conservato nella Bibbia, nell'Antico Testamento, e non hanno sbagliato, perché poi nel Nuovo tutto questo si è avverato in una maniera sorprendente, diversa dall'attesa. Si aspettava un Messia potente e poi scoprono che invece il Messia di cui parlava Isaia nei famosi quattro carmi di Yahweh è quel Messia potente che non è la potenza dell'uomo, ma è la potenza dell'amore che non si ferma di fronte neanche alla morte. È un altro tipo di potenza, non è la potenza di chi spacca la testa a coloro che sono contro di lui, ma è la potenza di chi non si arrende di fronte al male ma lo vince. Anzi, il male diventa potenzialmente qualcosa di che diventa uno stimolo perché il bene si sviluppi di più. La morte di Gesù certamente è un male, un'ingiustizia, una violenza, ma da lì scaturisce la vita. Il chicco di frumento caduto in terra muore e certamente è una perdita. Se il chicco lo macinavo, facevo subito del pane, non moriva, ma è un guadagno, perché da lì nasce un chicco nuovo, nascono semi nuovi. Bene, mi pare che questo salmo si ponga un po' in questa dinamica, quindi un inno alla bontà del Signore fedele con Davide, suo servo. Quando io guardo indietro, vedo che lui è stato fedele ed è fedele ancora. Cominciamo con leggere un po'. Comincia con Maschil, che vuol dire che istruisce, quindi si tratta di un salmo che ha l'intenzione di darci delle istruzioni, quasi a dire: ti offro un modo per leggere ciò che stai vivendo. Sono istruzioni per la nostra vita, di fatto, è un salmo istruttivo, chiamiamo così, oppure si potrebbe tradurre Maschil, che fa capire. E poi di Etan l'Ezraita. E se voi guardate il Salmo 88, che abbiamo visto ieri sera, anche lì parlava di un Ezraita. Poi è strano, perché vai a vedere i commentari, dicono è lo stesso del Salmo precedente. Non lo so, perché uno è Eman e l'altro è Etan. Però secondo gli studiosi, proprio in margine alle note, dice è lo stesso del precedente. Si vede che probabilmente c'è stato qualche errore di trascrizione sui codici, non si sa mai, gli amanuensi spesso scambiavano una lettera per l'altra, e quindi potrebbe essere anche così, anche perché potrebbe essere che questa lettera Tau, che non sia poi una Tau, ma invece è un'altra lettera, che pure è una T, se volete, ma in realtà si scrive in un'altra maniera, che somiglia un po' alla Mem, quindi potrebbe essere uno scambio di questo tipo, però a noi non interessa. Comincia con un canto, no? Comincia con in eterno, le grazie di Yahweh, le grazie in eterno di Yahweh canterò. E noi abbiamo tradotto grazie, e in effetti nella lingua ebraica è il plurale di Hesed, Ashdei Adonai Olam, dice, quindi le grazie, che vuol dire tutte le misericordie, non soltanto grazia, bontà, tenerezza, eccetera, ma tutto quanto lui ha fatto, tutto quello che lui ha operato per me, io lo voglio cantare. E in eterno, per sempre, c'è un Salmo 135 o 136 che l'abbiamo letto, mi pare, stamattina alle lodi. Eterno era quello dell'ufficio delle letture. Eterna è la sua misericordia. Eterna è la sua misericordia. Proprio Leolam Ashdo. Chi Leolam Ashdo? Perché eterna è la sua misericordia, cioè per sempre in eterno. E poi ancora, quindi canterò, di generazione in generazione proclamerò la sua fedeltà con la mia bocca. E la parola, la troveremo spesso questa parola che viene tradotta con fedeltà, qualche volta addirittura trovate verità, non so nella traduzione che ho dato io cosa dice, fedeltà, bene. Perché ci sono due parole che spesso sono interscambiabili o sembrano interscambiabili nella lingua ebraica. Qui la parola è emunah, e poi c'è una parola che viene tradotta anche lì con verità o fedeltà, emet. Ora, fedeltà vuol dire piuttosto... è colui che ha promesso, e quindi che ha una storia, che ha preparato un progetto di salvezza per te, e continua ad essere se stesso. Ecco la fedeltà di Dio è proprio questo Dio che non cambia come cambiamo noi, non è una banderuola. Invece la verità, quando si trova, guardate, San Giovanni usa spesso, no? sono venuto per rendere testimonianza alla verità. E spesso purtroppo queste cose vengono lette con un criterio di filosofia greca, la verità come una serie di cose da credere, di dogmi oppure altro. No, la verità, e quindi la hemet, è quel progetto d'amore che Dio ha pensato dall'eternità, in cui noi siamo già nel suo cuore. Quindi è questo progetto che parte da lontano. San Paolo nella lettera agli Efesini ne parlerà, appunto parlando di questo grande progetto, questo grande disegno d'amore. Ecco, quindi l'uno è un Dio che non cambia, dall'altro invece è un Dio che ha un progetto d'amore, ecco la verità. Pensate un po' i giochi che facevano i rabbini, no? Hemet in ebraico sono tre lettere dell'alfabeto, Aleph, Mem e Tau, che sono la prima, la centrale e l'ultima dell'alfabeto ebraico. E allora cosa dicevano i rabbini, giocando un po' sull'alfabeto? Dicevano che cos'è la verità, cioè il progetto che Dio ha sull'uomo, è qualcosa che è vero all'inizio, vero a metà, vero alla fine. Se una cosa è vera all'inizio ma poi scambia, non era vero. Quindi questa verità è qualcosa che dura per sempre. Quindi vedete come anche i rabbini avevano questo modo, no, di giocare sulle lettere dell'alfabeto, sulle parole, anche sulle parole, ricordate, le lettere dell'alfabeto erano anche i numeri, un po' come del greco, è la stessa cosa. E allora pensate al nome, pensate all'inizio del Vangelo di Matteo, che è ebreo. Comincia con generazione di Gesù Cristo figlio di Davide figlio di Abramo, comincia di Davide e poi comincia 14 generazioni, parte da Davide e arriva a Gesù Cristo. Perché 14? Perché 14 è il numero di Davide. Dalet Vau Dalet è 4 più 6 più 4, 14. Quindi chi è Gesù? Gesù è colui che è Davide, tre volte Davide, è colui che vive pienamente le promesse fatte a Davide. Per cui quando noi leggiamo questo testo, se non abbiamo in mente anche la cultura ebraica, rischiamo di dire, ma cos'è, perché ha fatto 14 generazioni, 14, ed è così preciso San Matteo, che poi è possibile che siano solo 14, ma in realtà il discorso è simbolico. Vuol dire, chi è questo Gesù di cui Dio sta facendo, sta iniziando a mostrarci il volto? È colui che è il vero Davide, tre volte Davide. Bon, torniamo indietro, vediamo, per non disperderci, però è per dire come ci sono delle cifre che magari noi non riusciamo a capire quando leggiamo questa parola. Quindi adesso dice, perché allora questo rendere grazie, questo proclamare la fedeltà di Dio? Perché ho detto, ancora una volta, in eterno, Olam, Leolam, la sua grazia è edificata. Ancora una volta riprende la grazia, lì c'erano le grazie, qui c'è la grazia, cioè che tutta la tenerezza di Dio, cioè tutta la tenerezza che Dio lui ha promesso, guarda che la edifica, non è uno che promette e poi non mantiene. Ecco che cos'è allora questa fedeltà. E ancora una volta riprende, come i cieli tu rendi stabile la tua fedeltà. Ancora una volta la emunà, in pochi versetti viene ripetuta 6-7 volte questa parola emunà. E poi comincia a dire da dove è partito. È Dio che parla stavolta. Ho stipulato un'alleanza col mio eletto. C'è un'alleanza, notate bene, l'alleanza per noi è qualcosa che avviene tra due contendenti, oppure tra due amici che si vogliono alleare per la guerra, eccetera, eccetera. In realtà, quando San Girolamo ha tradotto dall'ebraico, ha tradotto testamentum, e in realtà questa non è in latino alleanza, Alleanza vuol dire patto, e quindi non è la parola che dovrebbe tradurre. E di fatto, se uno va a vedere la traduzione dei 70, anche lì non c'è la parola symmachia, che è alleanza in greco, ma c'è un'altra parola che vuol dire testamento. Perché viene usata la parola? Perché berit vuol dire testamento, cioè è qualcosa che è unilaterale. Il testamento lo fa uno solo, colui che in punto di morte ti lascia tutto. Quindi parlare di alleanza vuol dire questo Dio che mi dona ogni cosa e che non mi chiede nulla in cambio. Ecco, capite che è diverso, no? Perché spesso noi, in effetti, adesso i biblisti preferiscono chiamare Primo Testamento e Secondo Testamento. Un tempo si chiamava Antico Testamento, Nuovo Testamento, poi si è cominciato a chiamarlo Antica Alleanza, Nuova Alleanza, ma è meglio chiamarlo in maniera che sia testamento, perché vuol dire berit, vuol dire proprio testamento, quindi è qualcosa di unilaterale, non è una cosa che è uno scambio reciproco, no? Io ti prometto, tu mi prometti, no? È unilaterale. Quindi ho stipulato un testamento col mio eletto, un testamento a favore del mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Quindi io sono, fin dall'inizio sono partito con dei desideri di bene che poi ho realizzato. La tua discendenza, notate bene che è in posizione principale, la tua discendenza in eterno stabilirò. Quindi è sulla discendenza, vedete, è partito dal cielo, Dio rende stabile il cielo, come il cielo è stabile quindi non cambia, c'era un detto che diceva le nuvole passano, il cielo resta, per dire il cielo è stabile, qualcosa che sta. E allora la mia alleanza è così, il mio testamento è questo, non viene meno, io sono fedele, quindi ho promesso a Davide e continuerò. Lui è morto, certo, ma la sua discendenza in eterno stabilirò e costruirò di generazione in generazione il tuo trono. E poi c'è Selah, quindi a dire: Israele, adesso fermati a riflettere su questo Dio, che è un Dio che ha pensato a te ancora prima della creazione del mondo. Fermati a riflettere sulle cose belle che Dio fa nella tua vita. E poi comincia a dire che in realtà tutto questo è cominciato molto prima. L'alleanza è cominciata, se volete, con Abramo. Vabbè, un po' prima l'alleanza universale era con Noè, ma la vera alleanza, la prima, con Abramo, poi va avanti, è stata stabilita attraverso il profeta Nathan con Davide. Ma per Dio è arrivato lì, ma già da prima ci aveva pensato. E vedete che adesso si fa un passo indietro. E cantano i cieli il tuo prodigio, o Yahweh. Quindi ancora quando hai cominciato a creare, perché avevi già in mente dove volevi portare il mondo. Non è che tu hai creato il mondo così, avevi già in mente questo. San Paolo riprenderà, è un ebreo San Paolo, un rabbino, quindi quando lui nella lettera dei Efesini, nell'inno cristologico, parla questo progetto di Dio nascosto nei secoli, ora rivelato, e noi che siamo stati amati e pensati prima della creazione del mondo, quindi non dopo la creazione lui ha cominciato a pensare, no, ma prima ancora ha pensato a me, e poi ha fatto il mondo. Quindi gli ebrei dicevano già così, cioè già questo salmo dice la stessa cosa. Dio prima di creare il mondo aveva già pensato a un'alleanza universale che partiva da Davide per raggiungere tutti gli uomini. E allora ecco qui, e cantano i cieli il tuo prodigio, Yahweh, anche la tua fedeltà, ancora una volta, l'emunà, nell'assemblea dei santi. Che cos'è questa tradotta all'assemblea dei santi? Formalmente è vero, si dice assemblea dei santi, ma in realtà non si sta riferendo, quando noi pensiamo all'assemblea dei santi, a me viene in mente Sant'Antonio Abate, che so, Santa Teresina, tutti i santi del mondo, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, eccetera, no? In realtà chi sono i santi? erano tutti, potremmo dire, gli dèi, facciamo così, no, l'assemblea degli dèi. Per gli ebrei non si poneva il problema del monoteismo, per gli ebrei si poneva il problema della monolatria. Gli ebrei non hanno mai detto che gli altri dèi non esistono, dicono semplicemente che sono inefficaci. Esistono, tant'è vero che noi lo sappiamo che esistono. Esiste il Dio denaro, il Dio potere, il Dio successo, certo che esiste, distrugge l'uomo, ma è inefficace, non è un Dio che porta la vita, per cui vengono chiamati idoli. Sembrano forti, ma non lo sono. In greco, appunto, è idolos, vuol dire qualcosa che sembra, è qualcosa che dà l'apparenza, ma poi non è la verità. Quindi, contro l'idolatria è piuttosto un guarda che tu stai sbagliando strada. Quindi il discorso della Bibbia è il discorso piuttosto di non monoteismo ma di monolatria, cioè ci potrebbero essere tanti santi, tanti dei, ma noi ne adoriamo uno solo, che è questo, perché è l'unico che dà la vita, gli altri te la tolgono. È l'unico che non vuole sacrifici umani, gli altri vogliono tutti i sacrifici umani, ti distruggono, il potere vuole sacrifici umani, le banche vogliono sacrifici umani, l'arrampicamento sociale vuole sacrifici umani, c'è sempre lì. Per cui, ecco qui, allora, cosa fa? Cioè, perfino l'assemblea dei santi, cioè degli dèi, degli idoli, cosa fanno? Cosa fanno? Anche loro proclamano la tua fedeltà, cioè io cantano, poiché nelle nubi, chi nelle nubi è uguale a Yahweh, cioè nelle nubi vuol dire nella sfera del divino, ecco, è simile a Yahweh tra i figli di Dio, ancora una volta tra i dèi, cioè non c'è nessuno, è l'unico che ti dà la vita. Gli altri dei sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. L'unico Dio che non è opera delle mani dell'uomo sei tu. E ancora, Dio è tremendo nel consiglio dei santi. Ancora una volta, santi, sostituiamo se volete dei, cioè gli idoli, eccetera. È tremendo, è grande, terribile su quanti lo attorniano, cioè tutti sono intorno a Dio. Anche gli idoli si prostrano, ricordate che quando, cioè, il libro di Daniele, no? Che presenta a un certo punto gli idoli che il giorno dopo, che no, non è il libro di Daniele, è proprio quando hanno preso l'arca dell'alleanza ai Filistei, portano l'arca nel tempio del dio Dagon, e siamo nel libro dei Giudici, e a un certo punto mettono lì, perché è un bottino di guerra, l'arca di Dio, e il giorno dopo trovano gli idoli che sono in terra prostrati davanti all'arca. Quindi, per dire, perfino gli idoli riconoscono, nell'assemblea degli idoli, nell'assemblea degli dèi, tutti riconoscono la potenza di Dio. Chi è uguale a lui? Dio è tremendo, grande, terribile. Abbiamo visto la teofania di Isaia stamattina nella messa, no? Questo Dio che supera immensamente la mia possibilità di portarne il peso, la gloria, nella lingua ebraica, kavod, di per sé, se uno va a vedere sul dizionario, vuol dire peso, vuol dire padre glorifica tuo figlio, è come se Gesù dicesse padre fa che la mia presenza abbia un peso, oppure ho glorificato te, cioè ho fatto sì che la tua presenza ha un peso nel mondo, cioè non sei solo un nome, ma una verità profonda che cambia il cuore degli uomini. Ecco. E allora, ecco la domanda, chi è come te, Dio degli eserciti? El Tsevaot. Era, non so se sapete, che c'erano diversi nomi attribuiti a Dio nella Bibbia, cioè El, che vuol dire genericamente Dio, Adonai, che vuol dire Signore, un po' come Kyrios in greco, cioè colui che tiene saldamente tutto nelle mani, è il Signore della storia, dove le cose no, a lui non scappa nulla, per cui noi diremmo non casca foglia che Dio non voglia, ecco qui, Adonai. E poi c'è Yahweh, che vuol dire colui che è nella tua vita, è il Dio presente, no? Ricordate quando dice, qual è il tuo nome? Domanda Mosè, la risposta è Yahweh, che di per sé non vuol dire io sono colui che sono, ma vuol dire io sono colui che sarò, cioè vedrai dopo chi sono. È da quello che farò per te che tu capirai chi sono, capite? Un po'. Quindi è il Dio della storia, è il Dio che è presente nelle cose che stai vivendo, da lì che capirai. Qui Et Zevaot, che noi lo cantiamo nel santo, no? Santus, 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 anche in latino, no? Dominus Deus Sabaot, che è una traduzione latina, una traslitterazione in Zevaot, che vuol dire Dio degli eserciti, ma quali eserciti? Era il Dio, era il titolo che veniva dato a Dio che veniva venerato sulla montagna di Sion. A Gerusalemme Dio aveva questo titolo, Yahweh El Tsevaot. Altrove veniva chiamato El Shaddai, anche, vuol dire il Dio della montagna, cioè il Dio che sfugge alle nostre possibilità di essere raggiunto. Quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, vuol dire sei al di fuori della nostra portata, non possiamo, non sei disponibile alle nostre manipolazioni, sei più grande di quello che noi possiamo immaginare. Ecco, allora il Tsevaot vuol dire il Dio che crea, quindi è il Dio degli astri, il Dio che ha creato tutto, che ha fatto ogni cosa. Quindi ogni tanto si sentono delle stupidaggini, ah ecco il segno, vedete, leggendo la Bibbia trovate che questo Dio è il Dio delle guerre, è il Dio degli eserciti, ho capito niente, non c'entra niente né con Karamati né con le altre cose, tanto è vero, se devo andare davanti a leggere, abbiamo già letto parecchie volte, poi tu sei potente Signore, sui monti della preda furono spezzate tutte le lance, gli scudi, la guerra. E tu sei, e poi prima dice, tu sei il Tsevaot, cioè la tua guerra è quella di distruggere le guerre, cioè la tua potenza è quella di creare, non di disgregare, non di distruggere. Quindi il Tsevaot vuol dire il Dio creatore, il Dio che continua a creare, il Dio. Quindi gli eserciti sono le cose belle che Dio continua a creare, sono la forza di Dio, sono le stelle, sono i pianeti, sono il mondo. Quindi tu Signore, ma chi è come te, che sei El Tsevaot, il creatore, chi è come te? Potente Yahweh, la tua fedeltà, ancora una volta, Emunà, ti attornia, cioè tu sei circondato dalla tua fedeltà, cioè tu e la fedeltà siete un'unica cosa, non siete diversi. E ecco qui allora, tu domini il rigonfio del mare, di per sé, non l'orgoglio, ma è in greco è, no, scusate, in ebraico è, il rigonfio del mare, al sollevarsi dei suoi flutti, tu li plachi. Il mare per gli ebrei era il simbolo del caos primordiale, mare, male, no? Ricordate che, leggete il Vangelo di Marco, c'è questo Gesù che continua ad andare verso il mare, continua a dire, andò, si avviò sulla riva del mare, poi arriva sulla riva del mare, sulla riva del mare, ma perché? Ma perché l'uomo è lì, sull'orlo dell'abisso, e lui lo va lì a prendere, va lì per portarlo fuori dall'abisso, e Gesù ci cammina sopra l'abisso, capite? Gesù che cammina sulle acque, è il luogo del caos primordiale, è lì. E allora, tu Signore, sollevarsi dei flutti, tu li placchi, tu hai... come un ferito hai calpestato Rahab. Rahab vuol dire il caos primordiale, vuol dire il male, il demonio, potrebbe essere l'inferno, potremmo tradurlo così. Col braccio della tua forza hai disperso i tuoi nemici. Ecco la potenza di Dio. È la potenza che vuole la vita, distrugge ciò che è male. È il Dio che non può tollerare la morte. E che la vince, ricordate, non può tollerare nemmeno la morte di Gesù, per cui lo ribalta dalla tomba. E quindi hai disperso i tuoi nemici, che sono i nemici della vita, a te i cieli e anche la terra. A te vuol dire sottinteso appartengono, è un dativo di effetto, appartengono a te i cieli e anche la terra. Il mondo e quanto lo riempie, tu hai fondato. Vedete che continua a riprendere tutto il tema della creazione. Cioè la creazione è in funzione del testamento di Dio, è in funzione dell'alleanza. E poi dice, il Shafon e la Manus, Shafon era, potremmo dire, l'Olimpo della Siria. In Siria c'era questo monte su cui si diceva che c'erano gli dèi, era Shafon, e dove si trova Shafon? Si trova il settentrione. La Manus, che probabilmente è l'Alma Dag, un altro monte che si trova in Turchia, anche lì era una specie di Olimpo, anche lì il luogo dove si vivevano gli dèi. Quindi, e dove si trova la Manus? Si trova a mezzogiorno. Tu hai creato quindi il settentrione, nord-sud, tu li hai creati, sei tu che hai creato tutto. Il Tabor e l'Hermon, e anche qui sono due monti, il Tabor è il monte che tradizionalmente si dice della trasfigurazione, e l'Hermon si trova anche qui ai confini della Galilea, 2400 metri, si vede sempre la neve anche d'estate, l'Hermon nel Salmo ci dice, no? Come la rugiada dell'Hermon, che in realtà non è la rugiada, è la neve, ma per gli ebrei viene detto la rugiada, guarda c'è la rugiada su quel monte lì, sì, oh, è la neve. Quindi il Tabor e l'Hermon, che sono i massimi monti della Galilea, nel tuo nome esultano, quindi nord, sud, i nostri monti, cioè tutto ciò che è grande esulta per te, a te il braccio con potenza, robusta la tua mano, alta la tua destra, vedete viene ripetuto tre volte, braccio, mano, destra, cioè la tua forza, è la forza d'amore, ricordiamo che quando si parla di questa forza non è la forza intesa come violenza, è la forza che vince il male. Cito sempre la storiella, la favola di Esopo, battaglia tra vento e sole, no? Un viandante stava andando, il vento e il sole dicono vediamo chi è più forte di te, di noi, tra noi due, il vento che sfida il sole. Dice qual è la sfida? Il sole domanda, vediamo chi riesce a togliere il mantello a quest'uomo. E allora dice, visto che te sei più forte, comincia tu, comincia a soffiare, soffiare. E più soffia, più questo si avvolge il mantello. E poi dice, adesso tocca a me, il sole comincia, piccolo raggio, questo, poi un altro po', e questo butta via il mantello. Allora, da una parte abbiamo la violenza, dall'altra parte abbiamo la potenza. Sono due cose diverse. La violenza distrugge, la potenza costruisce, la potenza dell'amore. Ecco. È un esempio, se volete, un po' banale, ma per esprimere che quando si parla di potenza di Dio, di forza di Dio, non è mai qualcosa che distrugge, ma è sempre qualcosa che distrugge il male, qualcosa che distrugge ciò che ostacola la vita, in questo senso. E quindi ecco qui le tre cose, no? Braccio, mano, destra. Giustizia e diritto sono sostegno del tuo trono, quindi c'è un trono di Dio, ci sono due colonne su cui si regge, e da una parte c'è la giustizia, la tzadek, tzadeka, e poi la mishpat, che sono due cose diverse. Allora, la giustizia, Dio è giusto perché? Dio è giusto, ecco il mishpat, perché mette le cose a posto. Noi cosa diciamo? Diciamo che sono quelli che hanno di più che valgono di più. Dio mette le cose a posto, Dio sceglie gli ultimi, ha abbassato i potenti dai troni e ha innalzato gli ultimi. Questa è la giustizia. Tu credi di essere l'ultimo, Dio ti prende per primo. Tu dici io non valgo niente, non ho nessuno, ricordate Abramo che dice che avrò io nella vita? Il mio erede sarà Eliezer di Damasco, io me ne vado solo, non ho neanche un figlio, cosa mi è servito possedere tante cose? E Dio dice no, non sarà lui, ecco la giustizia di Dio, tac, ribalta, sarai tu sarai padre di molte genti, non hai niente, ma io ribalto tutto, io metto le cose a posto, ecco la giustizia di Dio, colui che mette a posto le cose secondo un criterio che non è quello umano, quindi ci sorprende sempre, Dio è giusto perché è così. E poi c'è invece la mishpat, che è piuttosto quello che viene chiamato diritto, giustamente, che non è però quello del giudice, ma è, potremmo dire, il risultato che è contenuto nelle nostre azioni. Cioè, se io dico, Signore, se tu mi vuoi bene, io mi butto dal quinto piano, devi mandarmi gli angeli a prendermi, e naturalmente schianto, perché Dio non manda gli angeli, perché dice, ti ho dato la testa, è inutile che ti do anche gli angeli, usala. Se volevo darti le ali, te le avrei date, ma non te le ho date, vuol dire che devi camminare, non volare giù. Tant'è vero che Gesù rifiuta questa cosa, no? E allora, questo schianto non è il castigo di Dio, ma è il giudizio di Dio. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire, è il risultato della tua stupidità. Il proverbio milanese dice, chi sputa in cielo si sputa in testa. Ecco, cioè, non è che Dio mi manda giù qualcosa per castigarmi. È quello che nel Vangelo di Giovanni viene chiamato giudizio. Cioè, io ti metto davanti la luce, tu puoi chiudere anche gli occhi, rimane il buio. È tu che fai il giudizio. Io ti faccio delle proposte, tu puoi anche rifiutarle. Ecco il giudizio, sei tu che decidi. Quindi il giudizio non è qualcosa che fa lui, ma anche il giudizio universale, ma è il risultato di ciò che facciamo noi, no? Io sto annegando nella piscina perché non so nuotare, uno mi butta al salvagente e io dico, no, è un'illusione ottica. Ecco, nel primo caso è un incidente, nel secondo caso è un suicidio. Rifiuto il soccorso e quindi mi sono giudicato da solo. Guardate il Vangelo di Giovanni, c'è proprio un episodio emblematico. C'è questo va e vieni di Pilà. Se avete notato, il Vangelo di Giovanni, il capitolo, il personaggio di cui si parla di più, non so se avete notato, è Pilato. Per quasi due capitoli si parla di Pilato, avanti dentro, dentro e fuori dal pretorio, interrogatorio con Gesù, eccetera. E a un certo punto Gesù dice, bene, ve lo conduco, dice Pilato, ve lo conduco fuori. E quindi ecco il famoso ecce homo, no? Ve lo conduco fuori, decidete. E questi dicono, toglilo via, toglilo via. Ma il vostro re? No, noi non abbiamo nessun re se non Cesare. Allora Pilato prese Gesù e lo fece sedere in tribunale. Cioè, non l'hai voluto come salvatore, l'hai scelto come giudice. Cioè, il verbo greco è ambiguo, spesso infatti si traduce. Si sedette in tribunale, è la stessa cosa, è lo stesso verbo, ma letteralmente si può usare anche il passivo, lo fece sedere in tribunale. Quindi, e San Giovanni vuol dire questo, guarda che quando tu rifiuti Gesù come il tuo salvatore, ti sei condannato da solo. Ecco allora, capite cos'è il mishpat? È quando io compio un'azione e il risultato della mia azione, sia in bene che in male, l'ho scelta io, perché ho scelto io cosa fare. Allora ecco, alla base del trono di Dio ci stanno queste due virtù, due colonne che lo sostengono, la tzedekah e il mishpat. Precedono il tuo volto, grazia e fedeltà, giustizia e diritto, poi c'è grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Stavolta io tra fedeltà non tradurrei fedeltà, ma userei un'altra parola. Cosa avete voi? Fedeltà lì? Ebbene, meglio invece verità, perché stavolta non è più emunà, ma è emet. Quello che ho detto, vero l'inizio, vero metà, vero la fine. Cioè, chi è che precede Dio? È il tuo progetto d'amore che ti precede. Noi non ti vediamo, Signore, ma quando tu cominci ad attuare i tuoi progetti, noi ti vediamo nell'esecuzione delle cose che tu hai pensato. Non so se... Cioè, in fondo, le tue damigelle d'onore che ti precedono, tu sei invisibile, sono le cose belle che tu stai preparando per noi. Tu le attui e noi le vediamo questo. Ricordate, le opere di Dio lo glorificano. Gesù dice, tutti vedano le vostre opere belle e diano gloria a Dio. Noi vediamo le opere belle, non Dio. È dalle opere belle che si può risalire a Dio. Ecco, ancora una volta, vedete questa... quindi, ti precedono, precedono Yahweh, quindi c'è il trono, poi c'è... grazia e verità precedono il tuo volto, cioè la tua presenza. E allora la conclusione: beato il popolo che sa l'acclamazione. E chi è questo popolo? È il popolo di Israele, è il popolo che ha riconosciuto che Dio è amore, no? Ed è interessante questa acclamazione, che non è sa acclamare, ma proprio la parola è teruah in ebraico, è piuttosto il grido di vittoria quando dopo un assalto in guerra si è vinto, no? Allora, cioè non so come si vede quando ogni tanto quando fanno il gol, fanno queste cose qui strane, no? I calciatori. Ecco, immaginiamo teruah, proprio di già la parola è abbastanza onomatopeica, no? Teruah! Cioè è un ra, qualcosa del genere, no? E allora è proprio il grido, è il grido che quando circondano, quando gli ebrei circondano Gerico, no? Allora Dio dà l'ordine, dopo aver suonato le trombe, eccetera, il settimo giorno, di fare la teruah, cioè e allora quel grido così forte fa crollare le mura, no? Per dire, è un grido che toglie ogni ostacolo, cioè in fondo la forza di Dio è il Dio vincitore, non esistono ostacoli, non esistono mura che tengono. E quindi questa teruah che vi dicevo. Abbiamo perso il filo, ecco sì. Beato il popolo che sa l'acclamazione, o Yahweh, alla luce del tuo volto camminano, plurale perché il popolo è un nome collettivo per la lingua ebraica, per cui il verbo al plurale, il popolo, camminano. Nel tuo nome esultano tutto il giorno, cioè tutti coloro che ti riconoscono, che sanno che tu sei il vincitore, che sei il forte, il potente nell'amore, cosa fanno? Non possono se non esultare tutto il giorno. Nella tua giustizia, ancora la Sadeka, si esaltano, cioè sanno che tu vieni a ribaltare le cose. Noi siamo l'ultimo dei popoli, ma tu ci hai fatto diventare il primo. Tu non hai scelto il popolo più potente, ma hai scelto noi, che siamo gli ultimi. Ricordate i profeti che parlano dal resto di Israele, no? Da questo resto così piccolo io farò scaturire qualcosa di nuovo. E nella tua giustizia si esaltano perché il vanto della loro forza sei tu. Cioè non siamo noi che abbiamo dentro la forza, già il Vangelo di stamattina, no? Non abbiate paura, anche di coloro che non vi capiscono, che vi si oppongono. Due passeri cosa valgono? Niente, eppure guarda, sono preziosi, non ti preoccupare, è lui che fa tutto, tu fidati, tu affidati, tu abbandonati, è lui la tua forza, perché il vanto della loro forza sei tu, e con il tuo favore si esalta il nostro corno. Il corno era il simbolo della potenza, no? Dove sta la potenza del toro? Sul corno. Gli altari allora non erano, noi pensiamo all'altare, pensiamo a un tavolo, no? Nel tempio di Gerusalemme, l'altare non era un tavolo, era un affare che uno sgabello con quattro corna. 4 vuol dire nord, sud, est, ovest, vuol dire il numero 4, il numero della terra, la potenza di Dio che si espande in tutta la terra, quindi le corna, il corno della tua potenza, cioè tu Signore sei colui che ha una forza che distrugge il male, ancora una volta sono immagini, per immagini orientali, perché di Yahweh è il nostro scudo, cioè la nostra difesa è Lui. E del santo di Israele, nostro re. Quindi non è il re, non è Davide. Davide è soltanto un emissario di Dio, è soltanto qualcuno che Dio ha mandato al suo posto. Ma Davide non è lui il proprietario. Guardate, quando tu tratti Dio come e dimentichi che è lui il vero re, allora Dio ti destituisce, così come ha fatto con Saul, no? E ogni volta che noi ci sostituiamo a Dio, Dio ti chiede di collaborare, non di sostituirti a Lui. E Isaia dice: chi manderò? Lui vuol mandare qualcuno, perché vuole usare dei messaggeri e dei mediatori, ci vuol coinvolgere, però ricordati che il vero re è Lui colui che ha la capacità di dominare, ma dominare in maniera diversa. Ricordate qual è il modo di regnare di Dio, no? Il mio regno non è di questo mondo, che non è, anche qui quando leggiamo queste cose viene in mente questo mondo o l'altro mondo, no? L'eterno riposo, l'altro mondo, no? Mondo, cosmos in greco, non vuol dire soltanto la terra intesa in maniera cosmica o geografica. Cosmos vuol dire ordine. Cos'è la cosmesi? Mettersi in ordine, no? La cosmetica, ecco. Allora Gesù vuol dire: il mio regno non è secondo questo modo di ordinare il mondo. Il nostro mondo è costruito su un ordine che è fondato sul potere, l'apparire e il possedere. Ebbene, il mio regno non è di questo tipo, non è secondo questo ordinamento, è di un altro tipo. Quindi non è l'altro mondo questo mondo, no? Perché ogni tanto noi abbiamo un po' questa semplificazione, allora sì, guardiamo il paradiso. No, il paradiso comincia qui, la vita eterna è già cominciata, perché se no non è eterna, è solo futura. Gesù non ha parlato di vita futura, ma di vita eterna. Se fosse solo futura, staremmo qui a aspettare il dopo, è qui che dobbiamo vivere, vivi l'attimo presente col mandorlo d'amore, perché è già qui la vita eterna, è già cominciata. Poi sarà, si spalancherà la porta, lo vedremo faccia a faccia, ma il mondo nuovo è già cominciato. È già cominciato con la risurrezione di Gesù. Ecco, allora capite che questa prima parte del Salmo è veramente l'esaltazione di questo Dio che fin dall'inizio ha in mente qualcosa di noi, per noi, di molto bello. Quindi è un invito a guardare alto, a contemplare le cose belle che Lui ha cominciato prima ancora che noi neanche ce ne rendessimo conto. Quindi è un invito a ringraziare, lodare, pregare, è quello che possiamo fare adesso insieme, pregando questa prima parte, questi primi 19 versetti. Le grazie di Yahweh canterò in eterno, con la mia bocca proclamerò la tua fedeltà di generazione in generazione. Ho detto: in eterno è edificata la mia grazia, tua grazia. Come i cieli tu rendi stabile la tua fedeltà. Ho stipulato un'alleanza col mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò in eterno la tua discendenza, ti edificherò un trono di generazione in generazione. I cieli lodino le tue opere, o Yahweh, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi, poiché chi sulle nubi è uguale a Yahweh? Chi è simile a Yahweh tra i figli di Dio? Dio è tremendo nel consiglio dei santi, è grande e terribile fra quanti lo circondano. Yahweh, Dio degli eserciti, chi è come te? Potente Yahweh, la tua fedeltà ti circonda. Tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi i sommanzi dei suoi flutti, tu hai calpestato Rahab come un ferito, con la potenza del tuo braccio hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli e tua la terra, tu hai fondato il mondo e quanto lo riempie. Il Safon e la Manus tu li hai creati, il Tabor e l'Ermon esultano nel tuo nome. Il tuo braccio è forte, la tua mano è potente, la tua destra è elevata. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare, o Yahweh che cammina alla luce del tuo volto. Gioisce tutto il giorno nel tuo nome, della tua giustizia si gloria. Sì, sei tu lo splendore della nostra potenza, con la tua benevolenza tu elevi la nostra fronte. Sì, proprio Yahweh, il nostro scudo, il Santo di Israele, il nostro Re.